Va ora in onda Studio di X.
E ben trovati da Roberto Scaglione, appuntamento numero 698 di Studio di X, puntata di metà novembre per questa rubrica dedicata al mondo della radio e del radioascolto internazionale, che ascoltate in onde corte, in onde medie, in modulazione di frequenze sul satellite, oltre che con un compendio di immagini come trasmissione televisiva, è visibile su un buon numero di emittenti sul territorio nazionale, con in testa la nostra Sicilia Media TV a Palermo sul canale 665 del digitale terrestre, ogni giorno alle 11, alle 23, alle 04 ora locale. Potrete vederla anche in streaming live, così come tutto il resto della programmazione di Sicilia Media TV, emittente che gestiamo proprio noi di Sicilia Media Comunicazioni, dal sito internet www.siciliamediatv.it. Sulle onde corte invece siamo sulla WRMI, su Radio BCL News e sulla ABC, Italian Broadcasting Corporation. Sulle onde medie potrete ascoltarci su IM, Radio Base 101, Power Radio IM, Free Radio IM, Z100 e su tante altre emittenti operanti anche in questo caso sul territorio nazionale. Ma troverete tutto quello che riguarda questa trasmissione su www.studiodx.net, con tutto l'archivio delle puntate fino ad oggi realizzate nelle varie versioni radiofoniche e nella versione televisiva, oltre che le forme di contatto per interagire con noi e con le emittenti che ci ritrasmettono. Troverete invece tutto quello che riguarda le nostre iniziative in rete dedicate al mondo della radio e del radioascolto internazionale, tutte raggiungibili da www.bclnews.it. Ci trovate poi sui social con una maggiore presenza su Facebook, con le nostre pagine ufficiali BCL News, Studio di X, Radio BCL News e www.ondemeditalia.it, e ci intratteniamo per tutto il resto della settimana al di fuori di questa mezz'oretta scarsa che passiamo insieme ogni settimana sui due gruppi di discussione www.ondemeditalia.it e soprattutto Studio di X, Radio Ascolto e Radio in TV, ai gruppi ai quali vi invitiamo a richiedere l'iscrizione, così come alle pagine vi invitiamo a cliccare mi piace. Come al solito in apertura, ringraziamenti a qualcuno di voi che ci ha inviato rapporti d'ascolto durante la settimana appena trascorsa, a partire da Roberto Pavanello, che ci ha ascoltato il 30 ottobre alle 11 UTC sui 6070 kHz di Radio BCL News. La stessa cosa l'ha fatta, il segnale era buono, la stessa cosa l'ha fatta Cristiano Tassan, ma domenica scorsa con un segnale più debole. Chiaramente ritengo che il paragone sia fatto ai 9610 kHz di Adventist World Radio Europe un'ora prima, e anche una leggera evanescenza. Ci ha ascoltato anche Graziano Braga, sempre domenica scorsa su Radio BCL News. Ci ha ascoltato invece Diego Cerri la sera di domenica su IM con un BX480A a Borgo Manero. BX480A è un'antenna a loop, il segnale era leggermente interferito da un emittente estero, il Simpo. La valutazione complessiva è un 33343. Dennis Italia Victor 3 Papa Golf Quebec, ci ha ascoltato anche lui la sera di domenica su IM 1350 kHz, segnale sul 9 con scariche dovute al temporale in zona. Ci ha ascoltato su IM però di mattina anche Simone Perico, 45354, il simpo per lui a Osio di Sotto in provincia di Bergamo, con un Sony ICF SW11 e antenna telescopica. Ci segnala anche una serie di altri ascolti. Saluti e ringraziamenti come al solito a tutti voi per l'affetto che ci dimostrate settimana dopo settimana. Mancano due settimane, a Dio piacendo, a un traguardo molto importante, quella delle 700 settimane trascorse insieme in questa ultima edizione, perché in realtà almeno riconducibili al sottoscritto con altre denominazioni l'appuntamento è ben più lungo, però siamo insieme da oltre 14 anni anche con questa ultima edizione di Studio di X, che anche lei ha una storia ben più lunga. Nasce infatti nel 1979 grazie a un'idea di Stefano Mannelli, che salutiamo, e quindi, come vi dicevo, vi ringrazio per l'affetto e l'interesse che avete ancora in questo tipo di argomenti. Ci fa veramente tantissimo piacere ricevere email di ascoltatori che ci dicono di averci ascoltato per la prima volta. Capisco che dopo decenni di attività nel settore è veramente strano, nella maggior parte dei casi si tratta però di appassionati che si avvicinano o dal mondo radioamatoriale o da altre hobbistiche più o meno simili, si avvicinano al mondo del radioascolto, tanto hanno fatto anche le emittenti in onda media che stanno operando in Italia già da qualche anno in attesa della definitiva regolamentazione, ma accade anche per le onde corte. Malgrado la materia prima per lobby del radioascolto internazionale continui a scarseggiare sempre di più, oggi fra l'altro ci occuperemo di almeno un paio di disattivazioni di altri servizi in onda media, come vi dicevo, malgrado la materia prima continua a scarseggiare, gli appassionati per fortuna ci sono sempre. Noi cerchiamo di tenere vive queste bande producendo trasmissioni come questa, cercando di coinvolgere le emittenti a ritrasmetterle. Studio di X è sì un programma che si occupa di radio e di radioascolto, ma è soprattutto un programma che cerca di essere un trade union tra le emittenti e gli ascoltatori di queste bande. Quando le emittenti continuano a scarseggiare, cerchiamo di metterne in piedi qualcuna noi, operando in onde medie e in onde corte. È il caso di Radio BCL News e della IBC, Italian Broadcasting Corporation, che vi invitiamo ad ascoltare il mercoledì sera e la domenica mattina sui 6070 kHz dalla Germania.
If you're looking for all hit music that reaches out and squashes your time, you just found it. It's your time.
E lo sapevamo già, ma c'è l'ennesima conferma ufficiale da parte dell'emittente: sono definitivamente archiviati i 1107 kHz dell'American Force Network, il trasmettitore operante dalla Germania. Abbiamo adesso la conferma che non verrà mai più riattivato e che continuano ad operare semplicemente in FM, oltre che attraverso siti e app. Ma non è l'unica notizia che riguarda il mondo delle onde medie questa settimana. Già in apertura ci dobbiamo occupare della cessazione delle trasmissioni da parte di Trans World Radio dall'Albania. A partire da gennaio 2017 le trasmissioni in onda onda media, appunto, sui 1395 kHz saranno disattivate. Buona occasione per ascoltare altre emittenti su quella frequenza. Abbiamo già visto che ci sono dei DX possibili sulla frequenza dei 1467 recentemente disattivata da parte di Radio Maria, la ex frequenza di Radio Monte Carlo per intenderci. Abbiamo già visto in giro nei log degli ascolti che prima non erano assolutamente possibili, 1395 soprattutto utilizzati da alcune emittenti low power dall'Olanda. È sempre in casa Trans World Radio, ma questa volta trasmissione in onda corta proveniente dall'Armenia. Le trasmissioni di Trans World Radio India, già a partire da questo mese di novembre, sono diffuse sulle nuove frequenze. Quella fra le 12.45 e le 13.45 a destinazione Sud-Asia, da Yerevan con 300 kW e ora sul 9345 kHz, era sui 12025 l'anno scorso nell'omologo periodo, e quella fra le 13.45 e le 15 si sposta sul 9920, era sempre su 12025 kHz lo scorso anno nel periodo B15. Le trasmissioni sono in varie lingue asiatiche. E si è fatto ascoltare in settimana anche dalle nostre parti la Voice of Indonesia, il segnale discretamente buono sulla frequenza consueta, quella dei 9526 kHz, trasmissioni che provengono da Jakarta con 250 kW di potenza. La schedule monitorata, in questo caso da Ivo Ivanov, in questi ultimi giorni va dalle 13 alle 21 UTC e, per l'esattezza, fra le 13 e le 14 in inglese, fra le 14 e le 15 in indonesiano, fra le 15 e le 16 in cinese, fra le 16 e le 17 in arabo, fra le 17 e le 18 in spagnolo, fra le 18 e le 19 in tedesco, fra le 19 e le 20 in inglese e fra le 20 e le 21 in francese. Per cui provate i 9526 kHz della Voice of Indonesia. E schedule invernale anche per ADJN Radio. L'emittente opera praticamente agli stessi orari e sulle stesse frequenze su cui operava sia per l'appena concluso periodo A16 che per lo scorso periodo B15. Ve lo riepilogo: la frequenza è unica, 6000 kHz, fra le 18 e le 19 UTC il lunedì fra le 18 e le 19, anche il venerdì e fra le 19 e le 20 la domenica. Varie lingue il lunedì e in Adigeian sia il venerdì che la domenica. Le trasmissioni dovrebbero provenire dal sito di Armavir con 100 kW di potenza. E nuove frequenze anche per alcune emittenti diffuse dal Red Telecom, i trasmettitori sia dal Tagikistan che dall'Uzbekistan sono utilizzati da molte emittenti clandestine di propaganda. Ve ne diamo qualcuna: Radio Free North Korea fra le 12 e le 13 in coreano, operava l'anno scorso su 9470 kHz nell'omologo periodo B15, sta operando adesso sul 9355 kHz. National Unity Radio, che operava l'anno scorso nel periodo invernale su 7515 kHz, sta ora operando fra le 12 e le 15 OTC sui 7520 kHz. Nessun cambiamento per la Voice of Wilderness fra le 13.30 e le 15.30, queste sono tutte trasmissioni in coreano, la potete ascoltare su 7615 kHz. Così come non c'è cambiamento per la prima trasmissione di North Korea Reform Radio, che fra le 14.30 e le 15.30 opera come l'anno scorso su 7590 kHz, invece fra le 20.30 e le 21.30, l'anno scorso operava su 7510, adesso si è riposizionata sui 7500 kHz. Cambio invece sia di frequenza che di orario per la Voice of Martyrs: l'anno scorso nel periodo invernale operava fra le 16.30 e le 18 su 7520 kHz, adesso opera fra le 15.30 e le 17 su 7510 kHz. Vi ripeto, tutte emittenti di propaganda e tutte operanti in coreano. Si è fatta ascoltare, seppur con un segnale veramente molto molto piccolo, anche la Voice of Vietnam, il primo canale nazionale, già a partire dalla 9 UTC sui 9635.9 kHz. La frequenza dichiarata è di 100 kW, dubitiamo che il trasmettitore sia a piena potenza, opera chiaramente in vietnamita, però è un consiglio di ascolto che vi diamo anche questa settimana. E test in corso in DRM per Radio Nazionale d'Amazzonia in DRM 30. Questi test sono in onda su 9750 kHz. Il trasmettitore ha comunque una potenza molto bassa, è stato installato a Rodeador dalle parti insomma di Brasile, è un trasmettitore low power di 150 watt, difficilmente insomma ricevibile dalle nostre parti, non ci sono neanche ricevitori remoti, almeno che io sappia, da quelle parti che possano ricevere il DRM. Ha effettuato dei test anche Radio New Zealand International, effettuati su 7355 kHz. Sappiamo per certo che i test hanno avuto un esito positivo e sono stati condotti per sostituire i 9700 kHz. Non sappiamo se nelle ore che passano fra la registrazione di questa trasmissione e la sua messa in onda siano avvenute variazioni alla schedule ufficiale, in caso ve ne daremo notizia la prossima settimana. Così come continua a farsi ascoltare in pienissima banda radioamatoriale, ma non è la sola africana ad utilizzarla, la Radio Argeisa, occhio o meglio orecchio ai 7120 kHz, dove arriva con un segnale anche discretamente potente. E facciamo un salto dal mondo del radioascolto al mondo della radiofonia in genere, perché da alcuni scambi insomma mi sono state richieste informazioni sulla radiotelevisione di San Marino, soprattutto sulla radio in questo caso, e insomma alcune informazioni sulla poi non utilizzata ma coordinata frequenza in onde medie avvenuta qualche anno fa. Vorrei invece farvi grazie a Newslinet, un riepilogo su come è nata la radiofonia a San Marino. La radiofonia a San Marino nasce in realtà nel 1977 con l'avvento delle radio private italiane, ma la storia comincia molto più lontano nel tempo. Infatti il 26 marzo del 1927 si firmava una convenzione tra la Repubblica di San Marino e il Regno d'Italia per la costruzione e l'esercizio di una ferrovia elettrica San Marino-Rimini e per l'impianto e l'esercizio di una stazione radiotelefonica nel territorio di questa Repubblica. Repubblica. In questo documento, all'articolo 2, si conveniva che il governo della Repubblica di San Marino, dal canto suo, per dare al governo italiano una prova di fiducia e di amicizia, accorda al Regio Governo italiano, per la durata di 10 anni dalla data della presente convenzione, la facoltà esclusiva di provvedere, tanto direttamente che per il tramite di concessionari e secondo le altre modalità che esso riterrà più opportune, all'impianto e all'esercizio nel territorio dello Stato di San Marino di una stazione radiotelefonica trasmittente destinata al servizio di radioaudizione circolare e anche di altre stazioni radioelettriche nel caso che ciò apparisse conveniente. Fino al 1937 il governo del Titano lasciava quindi allo Stato italiano la decisione sulla realizzazione di un'eventuale stazione radiofonica, consentendo da quella data la sua attuazione. Il 31 marzo 1939 la Serenissima Repubblica di San Marino e Sua Maestà il re d'Italia imperatore di Etiopia Vittorio Emanuele III confermavano piena ed intera esecutorietà della convenzione di amicizia e buon vicinato impendendo tale evenienza. Nel 1953 l'accordo aggiuntivo ratificato dalla legge 9 agosto 54 numero 712 modificava il precedente e impegnava San Marino invece, e questo è il passo importante, a rinunciare ad installare o gestire sul proprio territorio stazioni radiotelevisive trasmittenti o ad accordarne la concessione a governi esteri o a società private sia sammarinesi che straniere, nonché ad installare o gestire stazioni radiotelevisive riceventi diverse dai normali apparecchi riceventi per radiodiffusione e radiotelevisione circolare. L'articolo, con l'eliminazione della frase ed anche di altre stazioni radioelettriche nel caso che ciò apparisse conveniente, toglieva quindi la possibilità, per motivi di sicurezza, della realizzazione di un'emittente radiofonica in territorio sammarinese, nonostante che a quella data e anche nell'edizione del 1955, per poi sparire nelle successive, l'annuario edito dal Foreign Broadcast Information Service, che era una sezione della CIA che si dedicava al monitoraggio delle radiodiffusioni, rilevasse, possiamo dirvi con certezza erroneamente, che a San Marino erano presenti due stazioni radio, si legge proprio a pagina 163, due stazioni, una privata di debole potenza e una pubblica di forte potenza. Nessun riferimento a frequenze o alla vera attività della radio, però insomma era assolutamente un errore. Questi accordi sono il motivo per cui la radio, il piccolo stato di San Marino non ha mai avuto una sua radio, e la radiofonia è poi, ripeto, arrivata insieme alla emittenza privata italiana, di quello vi abbiamo già raccontato nei mesi scorsi. E dopo Google anche Apple lancia la sua idea per innovare il piccolo schermo. Si chiama TV semplicemente ed è un'applicazione che, come il set-top box di Mountain View, mira a creare, come dice Tim Cook, un unico posto in cui accedere a tutti i vostri show TV e ai film. L'idea è, almeno sul piano teorico, molto semplice e passa come tutte le trovate di Cupertino per un'applicazione. Il suo nome è semplicemente TV ed è disponibile al download per il set-top box di Apple, ma anche per iPhone e iPad. TV non sarà altro che un raccoglitore di tutte le applicazioni video di terzi, o almeno quelle interessate a collaborare al progetto, permettendo quindi di accedere ai loro contenuti dovendo fare una singola autenticazione nel caso di servizi a pagamento. Una volta avviata, l'app consentirà di visualizzare una panoramica dei contenuti disponibili con tanto di suggerimenti basati sui propri interessi e la possibilità di recuperare la visione da dove la si era lasciata, adattandosi di fatto a quel modello di Netflix che si è dimostrato estremamente funzionale. Alla base dell'idea si vede chiaramente la filosofia che Apple porta avanti ormai da anni sul piccolo schermo, cioè che il suo futuro sia scritto nelle applicazioni. Una filosofia che il brand della mela punta a spingere in modo più significativo dopo l'approdo di Google con il suo set-top box, che promuove sostanzialmente la stessa idea, con l'aggiunta però di essere abilitato anche alla ricezione del segnale digitale terrestre e quindi cercare di tirar dentro anche i broadcaster della televisione classica, compiendo un passo ulteriore. Al netto degli entusiasmi di marketing e delle sfide concorrenziali, è interessante notare come Apple stia tentando di fatto di entrare nel campo da gioco preferito di Google, cioè il gatekeeping che, lo abbiamo già detto, scrive Newsline, è l'evidente obiettivo del set-top box di Mountain View. Altro aspetto fondamentale sono le mire di progetti del genere a scollegare la produzione di contenuti della sua distribuzione. Il futuro è nelle app e non in quelle per singole emittente servizi, ma in quelli che raggruppano tutto in un unico contenitore. Una cosa del genere porterebbe anche a ridefinire completamente il modo in cui l'utente fruisce il piccolo schermo, puntando verso il superamento di concetti come lo zapping e tagliando di netto fattori oggi fondamentali nell'ambito televisivo come gli LCN. E credo che chi segue i social, ma ne hanno parlato anche tutti gli organi di stampa tradizionali, saprà benissimo quello che è successo in settimana con Radio Maria, che potrebbe costargli molto caro, come scrive Massimo Lualdi su Newslinet, perché potrebbe pagare veramente un prezzo salato per l'infelice uscita di un suo conduttore, padre Giovanni Cavalcoli, sul terremoto che è un castigo di Dio. Ricordiamo, scrive appunto Massimo Lualdi, che all'indomani della scandalosa boutade tutti i mezzi di informazione avevano scoperto il segreto di Pulcinella, cioè che le due emittenti comunitarie nazionali, l'altra è la ex Radio Padania, oltre a godere dell'opportunità di attivare impianti FM ex novo, l'ex articolo 74,2 della legge 448 del 2001, hanno finora percepito anche milioni di euro dallo Stato, ex legge 350 del 2003, entrata in vigore con la finanziaria 2004. Ora però la pacchia è finita, come spiega l'ufficio stampa del Ministero dello Sviluppo Economico. Tali contributi sono aboliti con l'entrata in vigore del regolamento che riforma la disciplina dei contributi all'emittenza locale, introdotta dalla legge di stabilità dell'anno scorso, e quindi viene abrogata questa norma che stabiliva il contributo fisso annuale per Radio Maria e Radio Padania, cioè le due radio comunitarie nazionali, prevista dalla legge 350 del 2003, la finanziaria 2004. In uno dei prossimi consigli dei ministri sarà approvato il nuovo regolamento che stabilisce, tra le altre cose, la costituzione di una graduatoria nazionale sia per le emittenti radiofoniche sia per quelle televisive, e la definizione di criteri meritocratici di attribuzione non generalizzata dei contributi per le emittenti locali, che premino chi svolge attività editoriale di maggiore qualità mediante l'impiego di dipendenti giornalisti e di tecnologie innovative. Quindi, a partire dall'esercizio 2016, le radio comunitarie a carattere nazionale non beneficeranno più del contributo annuale erogato dal Ministero dello Sviluppo Economico. Insomma, Radio Maria avrebbe perso comunque i contributi, a prescindere dall'imperdonabile superficialità del suo animatore, ma la vicenda ha il sapore di un castigo, questa volta decisamente terreno.
If you're looking for all hit music that reaches out and squashes your time, you just found it. It's your time.
E attraverso un post sul blog aziendale firmato da Kent Walker, il vicepresidente di Google, l'azienda di Mountain View risponde alla commissione UE. Per loro non c'è alcun abuso di posizione dominante. Uno dei tre punti di disaccordo tra il colosso del web e Bruxelles riguarda il servizio di comparazione dei prezzi di Google Shopping, che per la Commissione europea nel servizio pubblicitario legato al searching non permetterebbe di visualizzare risultati più pertinenti, favorendo invece i prodotti dei partner di Google. In altri termini, Big G ridurrebbe la competitività dei diretti concorrenti e condizionerebbe il mercato. Per Walker, invece, l'Unione Europea ha preso in esame un numero ristretto di siti, escludendo dall'analisi dei retailer come eBay e Amazon, e non comprende il funzionamento della digital economy. Come riporta Newslinet, stando infatti all'azienda californiana, le accuse dell'antitrust sono infondate ed errate, perché gli utenti hanno diverse strade per raggiungere un prodotto, non solo attraverso una ricerca diretta, ma anche tramite applicazioni, social network e siti di e-commerce. La seconda questione riguarda AdSense for Search, un servizio gratuito che consente di inserire banner pubblicitari nel web. L'advertising è una delle maggiori fonti di guadagno del gigante americano, a cui vengono imputati accordi che vietano a terzi l'uso di fonti pubblicitarie concorrenti di Google. Nella sua difesa, Walker sottolinea come non esistano clausole anticoncorrenziali dal 2009 e che le modifiche degli annunci sono finalizzate solo al miglioramento della qualità del servizio, sia per i compratori che per i venditori. Entro l'11 novembre Google dovrebbe presentare la risposta al terzo e ultimo capo d'accusa, cioè quello riguardo l'abuso di posizione dominante nel sistema operativo mobile Android. E rimaniamo in casa Newslinet, perché proprio dal sito, da uno dei più importanti siti sulla comunicazione in Italia, prendiamo pure la notizia del primo round di Mediaset versus Espresso. Mediaset ha battuto l'Espresso, è però, come dicevo, soltanto il primo round, e diventa sempre più faticoso seguire Mediaset fra un tribunale e l'altro. Infatti, se da un lato a Milano l'udienza con i francesi di Vivendi per la vicenda premium è stata rimandata, il gruppo di Cologno ha ottenuto un verdetto di primo grado favorevole a Roma contro il gruppo L'Espresso, che è stato condannato a risarcirli per 250.000 euro. La soccombenza dell'acerrimo nemico è l'ennesimo tassello della guerra che il Biscioni ha dichiarato al mondo del World Wide Web in difesa del diritto d'autore. Dopo attacchi verso colossi del calibro di Google. Il gruppo televisivo italiano ha puntato anche ai siti di news e ai portali minori. La sentenza del Tribunale di Roma è destinata come minimo a far discutere, avendo condannato il gruppo editoriale L'Espresso a pagare a Mediaset un risarcimento da 250.000 euro più le spese processuali per aver pubblicato sul sito repubblica.it video di qualche minuto contenenti spezzoni di programmi di proprietà del Biscione senza avere alcuna autorizzazione a farlo. I video incriminati sono 127 e hanno una durata complessiva pari a 329 minuti. Se ne deduce che parliamo quindi di video molto brevi, di circa 2-3 minuti ciascuno, ma secondo i giudici nel comportamento dell'Espresso non si evincono situazioni associabili a limitazioni del diritto d'autore riscontrabili se a tutela di interessi di rango pari o superiore alla proprietà intellettuale, interessi giudicati assenti nella diffusione di spezzoni di programmi di mero intrattenimento. Il gruppo che fa capo a De Benedetti tuttavia non è d'accordo ed appellerà il giudizio di primo grado, ritenendo che la sentenza sia lesiva del diritto di cronaca sulla base del quale l'Espresso avrebbe operato legittimamente. E siamo giunti al termine di questo appuntamento numero 698 di Studio di X, www.studiodix.net per tutto quello che riguarda questa trasmissione, che potrete ascoltare in onde corte sulla WRMI Radio Miami International, su Radio BCL News e sulla ABC Italian Broadcasting Corporation, in onde medie su IM, Radio Base 101, Power Radio IM, Free Radio IM, Z100 e tante altre emittenti che operano sul territorio nazionale anche in onde medie, ma siamo in onda anche su emittenti in modulazione di frequenza e su emittenti televisive in tecnica digitale terrestre, ormai è lo standard, con in testa la nostra Sicilia Media TV a Palermo sul canale 665, dove Studio di X va in onda ogni giorno alle 11, alle 23, alle 04 locale italiana, che potrete seguire anche in streaming sul sito www.siciliamediatv.it. Tutto quello che riguarda questa trasmissione invece su www.studiodix.net, tutte quelle che sono le nostre iniziative in rete dedicate al mondo della radio e del radioascolto internazionale, tutte raggiungibili dal sito internet www.bclnews.it. Ci trovate poi anche sui social, la maggiore presenza l'abbiamo su Facebook, dove vi invitiamo a cliccare mi piace alle nostre pagine ufficiali, quindi BCL News, Radio BCL News, Studio di X e www.ondemedietalia.it, oltre che a richiedere l'iscrizione sui nostri due gruppi di discussione, www.ondemedietalia.it e Studio di X, Radio Ascolto e Radio in TV, dove ci intratteniamo anche per il resto della settimana parlando di Radio Ascolto, ma non soltanto. Ci avviciniamo, ormai mancano soltanto 15 giorni all'appuntamento numero 700 per questa edizione di Studio di X, che ha una storia anche lei ben più lunga. Nasce infatti nel 1979 grazie ad un'idea di Stefano Mannelli, Italia Zulu 3 con November Hotel, che salutiamo. Siamo veramente al termine, la linea torna adesso alla normale programmazione della emittente attraverso la quale ci state ascoltando. Noi saremo qui puntuali come ogni settimana, stesso orario, stessa frequenza, sarà Studio di X numero 699. Da Roberto Scaglione a tutto, buoni ascolti e alle prossime.